Abbiamo con noi, anzi ritorna con noi, il dottor Sandro Cinquetti, professionista di ampia fama anche a livello nazionale in ambito preventivo, non a caso è direttore del servizio igiene e sanità pubblica SISPL nell'ULS 1 Dolomiti, in un periodo di quelli che ricorderemo nella storia. Allora, inquadriamo il periodo, in che periodo siamo adesso, dottor Cinquetti?
Beh, auguriamoci di essere nella coda della seconda fase epidemica Covid. Noi ricordiamo tutti, perché l'abbiamo vissuta ritenendo che potesse concludersi con l'estate, la prima fase epidemica primaverile, impegnativa, ma nulla è stato quella prima fase epidemica rispetto a questa seconda, che è iniziata con l'autunno e si è sviluppata, come sappiamo, al massimo livello intorno alla fine di novembre, primi di dicembre. Ha cominciato a dare qualche segno di rallentamento subito dopo le vacanze di Natale e adesso, speriamo, sta lentamente riducendosi di intensità.
L'ULS 1 Dolomiti è stata messa a dura prova, è stata messa alla frusta in questa seconda ondata con le terapie intensive che sono cresciute, le fasce, non quelle del governo Conte, ma quelle della Regione Veneto, che andavano da verde a giallo, arancio rosso. Ha tenuto bene, dottore?
Ma tutto sommato devo dire che la risposta, diciamo, la pressione sui nostri servizi ospedalieri non ha mai raggiunto livelli da preoccupare oltre il limite. Certo, siamo stati di fronte a una fase molto molto impegnativa, però io penso che anche grazie al lavoro dei medici di famiglia, di questi giovani medici delle USCA, siamo riusciti a tenere tanta gente a casa riducendo la pressione ospedaliera, ma anche le nostre terapie intensive hanno retto molto bene. Non siamo mai arrivati a numeri drammatici e non sostenibili. Abbiamo invece avuto una casistica molto importante, ricordo a tutti, è inutile nasconderselo, che abbiamo avuto dei momenti di incidenza, cioè nuovi casi di Covid, per la gran parte asintomatici o con pochi sintomi, tra le più importanti d'Italia, ma in parte questo è certamente dipeso dal fatto che noi abbiamo eseguito un numero di tamponi enorme, il doppio rispetto alla media del Veneto, il triplo rispetto ad aziende sanitarie anche vicine.
Questo forte numero di tamponi ci ha dato un'idea di come si è sviluppata l'epidemia anche con riferimento alle varianti, dottore?
Il tema delle varianti è un tema complesso sul quale si sta lavorando recentemente, perché è ovvio che si tratta di indagini laboratoristiche molto molto complicate. Quello che possiamo dire è proprio il grande numero di tamponi che abbiamo eseguito ci ha dato l'evidenza di quello che è stato il percorso di questa epidemia, con la prima fase, la ricordiamo tutti, di interessamento pesante della parte alta della nostra provincia, Comelico, Cadore, Ampezzano, poi a scendere, interessare anche le due città più importanti, Belluno e Feltre, l'epoca dell'impegno della Gordino e adesso finalmente la schiarita su tutto il territorio.
Si è parlato sempre di una terza ondata nel corso della seconda, ma questa terza ondata è arrivata ed è già passata oppure?
No, certamente non è ondata, non è né arrivata e quindi tantomeno passata. Se noi vediamo la curva epidemica, vediamo due gobbe, non è proprio un cammello a due gobbe classico, perché la prima gobba, quella della prima ondata, è molto più bassa rispetto alla seconda gobba. Tutti i dati, chiunque apra qualunque sito internet dedicato all'evoluzione epidemica, vede in Italia, nel Veneto e anche nella nostra provincia, questa fase, chiamiamola bimodale, a due curve, una primaverile e una autunno-invernale. Avremo la terza ondata. Non è escluso, questo virus è un virus molto impegnativo, non conosciuto del tutto nella sua evoluzione. Certo, adesso abbiamo una novità grossa ed è la possibilità di cominciare a svolgere una campagna vaccinale molto impegnativa. Purtroppo, come sappiamo, sia Pfizer che Moderna, i due vaccini che sono attesi in Italia per primi, stanno registrando difficoltà di arrivo proprio per la grande richiesta internazionale e probabilmente anche qualche problema, diciamo, nel percorso produttivo di queste grandi aziende, però io credo che nelle prossime settimane cominceremo ad avere approvvigionamenti adeguati e quindi potremo riprendere i primi passi della campagna vaccinale che abbiamo già compiuto, ma non è l'unica cosa, perché è evidente che la vaccinazione è importante, ma questa epidemia ci ha insegnato che o alla vaccinazione affianchiamo comportamenti adeguati, tracciamento dei contatti, isolamento delle poche persone che risulteranno positive, oppure una qualche forma di terza ondata, purtroppo la dovremo mettere in conto. Speriamo di no.
Allora, la domanda è molto scontata, guai dire di no al vaccino.
Adesso la vaccinazione non è obbligatoria, ci sono alcune figure per le quali la vaccinazione si impone, figure sanitarie, figure che svolgono un ruolo sociale fondamentale, la cui assenza nel mondo del lavoro o il cui ruolo, appunto, sto parlando degli infermieri, dei medici, è molto importante, per i quali la vaccinazione diventa un dovere etico oltre che professionale. E per le altre persone, iniziando dalle persone più anziane, la raccomandazione è molto forte. Noi sappiamo che questo è un virus che ha combinato un sacco di pasticci, però i pasticci principali li ha combinati dagli 80 anni in su, quindi è questa la motivazione per la quale noi metteremo in campo, quando avremo vaccino sufficiente, un'importante campagna che certamente si appoggerà anche sul ruolo attivo della medicina di famiglia per le persone con 75-80 anni e oltre.
Dopo quanto abbiamo visto nella prima ondata e visti i numeri anche della seconda, c'era forse da aspettarsi numeri ancora peggiori per quanto riguarda le case di riposo? La prima ondata ha insegnato meglio a difendersi, secondo lei, dottore?
Io penso che le case di riposo abbiano affrontato la seconda ondata sicuramente dotate di dispositivi di protezione individuale adeguati in quantità e qualità, in conoscenza dei possibili eventi. Alcune case di riposo hanno risposto meglio, altre case di riposo, forse anche per le caratteristiche dello sviluppo epidemico, hanno fatto più fatica, ma questo in fondo si può dire di tutti i contesti. Certo, anche nella seconda ondata le case di riposo e gli anziani, per la loro fragilità, hanno pagato un prezzo alto.
Senta, in questi ultimi giorni abbiamo sentito parlare, dopo la famosa variante cinese, di quella brasiliana. Si sa qualche cosa di preciso?
Allora, come dicevo, il tema delle varianti è un tema complesso. Questa variante, prima inglese, poi sudafricana, poi brasiliana, dipendono anche queste varianti da dove si cercano. Ci sono paesi come appunto la Gran Bretagna che eseguono numerosissimi controlli sui ceppi virali ed è quindi possibile che, facendo numerosi controlli, si trovino queste varianti. Anche l'Italia, anche il Veneto con l'Istituto Zooprofilattico stanno lavorando su questo. C'è l'evidenza che alcune varianti stanno circolando anche nel nostro paese. Il nome non ha grande importanza, sono forme virali un po' differenti che sembrano in alcuni casi determinare una maggiore velocità di trasmissione del virus, qualcuno sostiene anche una maggiore capacità del virus di provocare danni. Però l'elemento positivo è che ad oggi non sembra che queste varianti sfuggano alla capacità protettiva del vaccino.
Il dottor Zanella aveva promesso la riapertura di ortopedia ad Agordo, così è stato, tra breve anche chirurgia. Si era parlato di una riapertura con il 1° febbraio di poliambulatorio e libera professione, e anche questo obiettivo mi sembra che sta per essere raggiunto. Stiamo piano piano ritornando alla normalità.
Beh, non c'è dubbio, ci sono anche segnali positivi per la piena ripresa dell'ambito scolastico. Bisogna tenere in equilibrio queste riaperture, che chiaramente le aperture sanitarie rispondono ad altri problemi di salute che purtroppo non sono venuti meno, cioè i problemi ortopedici piuttosto che cardiologici, piuttosto che reumatologici rimangono, le altre malattie non sono scomparse, ci siamo concentrati sul Covid, ma i nostri cittadini hanno anche altri problemi di salute dei quali ci dobbiamo occupare con il massimo livello specialistico. Per quanto riguarda invece le aperture sociali, su quello bisogna muoversi con maggiore cautela, perché abbiamo visto che se in questa fase, nella quale ancora la vaccinazione non garantisce alcuna immunità di gregge perché il numero di vaccinati è ancora molto basso, apriamo senza riguardo a nulla e a nessuno, ma soprattutto non manteniamo comportamenti adeguati, cioè mascherina stabile, distanziamento molto attento, nessuna aggregazione sociale impropria, se facciamo tutto questo ce la caviamo, se non facciamo questo torniamo nei guai.
Quindi massima cautela, continuare con la massima cautela. Liberi tutti significa immunità di gregge, allora immunità di gruppo.
Sì, la materia anche qui è complessa, è giusto dare l'evidenza della complessità. La vaccinazione sicuramente in prospettiva, quando avremo vaccinato il 70% della popolazione, cosa che è lontana, non accadrà domani o dopodomani, ci vorranno mesi, probabilmente l'intero anno 2021. Quando avremo vaccinato questi numeri di popolazione potremmo dire che avremo l'immunità di gregge, cioè anche i pochi, virgolette, non vaccinati usufruiranno della copertura determinata dai vaccinati che non consentono la circolazione virale. Però anche su questo c'è qualche dibattito scientifico aperto, cioè è chiaro che la vaccinazione è in grado di ridurre le forme di malattia. C'è ancora qualche ricerca in corso sul fatto che anche il vaccinato possa in alcuni casi trasmettere il virus, pur se asintomatico. Quindi questo significa che anche con numeri elevati di vaccinazione, finché questo virus non cambia strada e non cambia percorso, dovremo continuare con i comportamenti individuali e sociali che ci hanno consentito di controllare l'epidemia, cioè mascherina stabile, distanziamento sociale, nessun assembramento.
In linea con noi il dottor Sandro Cinquetti dalla ULS 1 Dolomiti, dalla ULS 1 Bellunese. Senta dottore, se ad aprile le avessi fatto questa domanda e le avessi chiesto cosa ha insegnato questa pandemia di Covid, sono certo mi avrebbe fatto una lunga lista a partire dalle prime alle ultime protezioni. Se le faccio la domanda oggi, che cosa insegna questa seconda ondata?
Intanto insegna che il nostro territorio, le nostre comunità devono restare unite, mantenere attivi i servizi, qualità dei servizi, qualità delle istituzioni, perché capitano nella storia anche locale momenti di crisi nei quali bisogna restare compatti, non cercare i colpevoli ma impegnarsi per risolvere questo e altri problemi importanti. La seconda cosa che insegna è che noi riteniamo con la tecnologia di risolvere tutto, ma non è così. La tecnologia, per esempio la potente tecnologia che ha sviluppato questi vaccini in così breve tempo, è risultato importante, ma nelle prime fasi di questa epidemia, di questa vicenda, noi siamo stati impotenti, abbiamo dovuto mettere in campo buona volontà, idee nuove e risposte come quelle che davano i nostri colleghi del 1500 che si impegnavano con la peste. Tante cose abbiamo imparato, ma io credo che soprattutto sia proprio l'elemento dell'unità tra le istituzioni che è fondamentale per rispondere a questi momenti critici. Sono momenti difficili, ma insieme se ne esce, non con le risposte individuali, ma con le risposte di società, di gruppo, compresi quelle della comunicazione sociale, come questa chiacchierata che stiamo facendo.
Noi da fuori abbiamo imparato una cosa importante, a portare ancora più rispetto, già tanto ne avevamo prima, ma ancora di più a chi ha operato in corsia, nei pronto soccorso, nelle rianimazioni. Ci metto naturalmente anche il dottor Sandro Cinquetti, credo che il personale davvero dell'ULS 1 Dolomiti meriti due parole importanti, dottore, lei compreso.
Noi chiaramente ringraziamo, abbiamo sentito tanta solidarietà, io credo che il personale sanitario, ma in generale tutte le istituzioni, anche il mondo della comunicazione in questa fase, hanno dato dimostrazione di saper fare cose buone. Io ho visto i volti dei colleghi, degli infermieri, dei miei colleghi che operano qui al San Martino in ogni contesto territoriale, e ho visto gente sì affaticata ma cosciente di affrontare una cosa decisiva per la storia della nostra comunità.